Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi guardiamo insieme alle stelle, ma non quelle di un cielo qualunque, quelle che brillano sopra il Canada. Siete pronti? Cominciamo! Edmonton, settembre 2003. Stiamo percorrendo un'ampia strada a sei corsie che abbraccia la periferia della città, e nel panorama vagamente desolato fatto di basse strutture a uno o due piani, notiamo un piccolo ristorante in stile greco, la classica combinazione di bianco e azzurro a ornare la facciata. Tre clienti stanno prendendo posto all'interno, cercando di scaldarsi dal gelo autunnale. Da una parte del tavolo siedono Ray Muzica e Greg Zeschuk. Sono noti come The Doctors, i dottori, e per una buona ragione. Dopo anni passati alternando l'attività medica al lobby della creazione di videogiochi, nel 1995 hanno deciso di fare sul serio in quest'ultimo campo fondando BioWare. Seduto di fronte a loro c'è Casey Hudson, poco meno che trentenne, game designer. Ancora non può saperlo, ma il gioco sul quale ha appena finito di lavorare come project director è destinato a passare alla storia. Star Wars Knights of the Old Republic riscuoterà a breve un buon successo di vendite, ma la sua eredità verrà ricordata e celebrata fino ai giorni nostri. I tre parlano del più e del meno in attesa del cibo, ma ad un tratto Casey appoggia sul tavolo un foglio bianco redatto fittamente, sulla cui intestazione campeggiano tre grosse lettere, SFX. I dottori lo guardano con aria interrogativa, non sapendo che questo momento è stato in realtà abilmente architettato, e Casey rompe il silenzio con un discorso che si è preparato con cura.
Ray, Greg, avete creduto moltissimo in me. Avete fatto un'enorme scommessa mettendomi a capo di Knights of the Old Republic. È arrivato il momento di parlare del futuro di BioWare, e io penso che possa essere scritto su questo foglio.
E di cose su quel foglio ce ne sono scritte davvero tante. Il linguaggio è quello vago e altisonante tipico dei pitch, ma tra le righe si intuisce perfettamente come l'idea di Casey sia far tesoro dell'esperienza accumulata con la licenza di Star Wars e fare un lungo passo verso le stelle, creando una saga fantascientifica originale e altrettanto vasta, che comprenda una moltitudine di razze e pianeti liberamente esplorabili, oltre a svariate componenti online. Il tutto in 4 anni di sviluppo e basandosi su un engine completamente nuovo. È bene a questo punto precisare che a quel tempo mancavano ancora 2 anni all'uscita di Xbox 360. Il gioco in rete era assolutamente embrionale e la grafica media dei videogame ancora ben lontana dall'avere un richiamo lontanamente cinematografico. Muzica è talmente colpito dall'audacia delle idee di Casey che si scotta terribilmente con il cibo, costringendoli a fare una pausa. Casey non riesce a trattenere l'ansia, convinto di aver puntato troppo in alto ed aver bruciato in una sola mossa non solo la lingua del suo capo, ma anche l'occasione di una vita. Quello che Hudson non sa è che i dottori coltivavano già da tempo l'idea di rendere BioWare indipendente dal punto di vista creativo.
Casey, non abbiamo la minima idea di come sia possibile realizzare tutto questo, ma la direzione generale ci piace. Prenditi il tempo che ti serve per arrivare a un concept completo e a trovare qualcuno interessato a pubblicarlo, ci pensiamo noi.
Per capire meglio tutta la situazione, dobbiamo però fare un piccolo passo indietro e parlare un po' più a fondo di che tipo di azienda sia BioWare. Proprio come i suoi fondatori, è quel genere di attività nata nel boom tecnologico degli anni 90, dove una buona parte dei veterani, con poche eccezioni, si sono letteralmente fatti da soli, senza nessun tipo di competenza pregressa. Prima di Baldur's Gate e Knights of the Old Republic, produzioni che hanno poi consacrato l'azienda come una delle più abili nel campo dei videogiochi di ruolo, BioWare era una delle tante startup tipiche del periodo, dove per essere assunti bastavano passione, un po' di faccia tosta e tanta voglia di imparare. Basti pensare che Preston Watamaniuk, ora game designer, prima di BioWare si guadagnava da vivere guidando un camion della spazzatura. Drew Karpyshyn, sceneggiatore, faceva consegne di mobili per conto di un grande magazzino locale. E lo stesso Casey Hudson, per quanto laureato in ingegneria meccanica, viene da un passato irrequieto e costellato di continui ripensamenti. In altre parole, a BioWare l'audacia non è mai mancata, e non stupisce che l'intera azienda si lanci senza paracadute in un progetto tanto ambizioso quanto terribilmente rischioso, con un'unica, incrollabile fiducia. Quella nei propri talenti, che abbandonando lavori senza futuro, si sono trovati uniti in un open space alla periferia di Edmonton con lo scopo di creare i migliori giochi di ruolo di sempre. E dato che il coraggio non gli manca, decidono subito che la saga prenderà le forme di una trilogia. Così, chiusi definitivamente i lavori sulla licenza di Star Wars, i migliori talenti di BioWare si siedono ogni giorno attorno a un grande tavolo e spendono diverse ore in brainstorming cercando di mettere a fuoco il tipo di fantascienza che vogliono raccontare con Science Fiction X, un nome in codice che non verrà cambiato per molto tempo. Enormi lavagne si riempiono di parole come teletrasporto, iperspazio, viaggi nel tempo, armi laser, ora sottolineate, ora cancellate. Con il ricordo ancora fresco degli stretti margini di manovra concessi dalla licenza di Star Wars, inizialmente l'immaginazione stenta a decollare, ma dopo qualche giro a vuoto le idee cominciano a fluire e tutte sembrano condurre al medesimo punto. Seppure in un futuro distante, fatto di remoti pianeti, guerre interstellari e antiche civiltà, la trama parlerà di valori universali, di un'umanità alla ricerca del proprio posto nell'universo. Quanto al gameplay, Casey vuole mettere a frutto gli insegnamenti imparati con Knights of the Old Republic, eliminando gli scontri corpo a corpo e offrendo combattimenti dalla distanza basati sulla tattica e su un utilizzo rapido di abilità tecnologiche. E c'è un'altra cosa della quale Casey è assolutamente certo.
Il giocatore dovrà avere la propria nave. Dovrà poter camminare al suo interno, parlare con l'equipaggio, sentir la sua casa tra le stelle.
Per un ingegnere meccanico con la passione per il volo, si tratta letteralmente di un sogno da realizzare. A proposito di passioni, i brainstorming servono anche al team per scambiarsi impressioni sulle migliori saghe di fantascienza letterarie, cinematografiche e televisive dalle quali prendere ispirazione, e per colmare alcune importanti lacune. Casey, ad esempio, ha approfittato di quel primo anno puramente pre-produttivo per mettersi in pari con Firefly, e non è certo un caso che tutti e tre i capitoli di Mass Effect contengano decine e decine di citazioni esplicite ad altrettanti pilastri della fantascienza. Man mano che le settimane passano, alcuni punti fermi cominciano a formare le fondamenta della trama. Un protagonista ancora non c'è, ma l'idea è creare una sorta di agente segreto spaziale incaricato di mantenere a ogni costo la pace nella galassia, a metà tra James Bond e Jack Bauer. Passati i primi mesi, l'artist Derek Watts sente di avere abbastanza elementi di fondo per rispolverare carta e matite e comincia a creare bozzetti dedicati ai pianeti e alle razze aliene. Tra questi, tutti ricordano il famoso dinosauro armato di fucile. È ancora primordiale, ma se ne innamorano all'istante. Diventerà la base per una delle razze più importanti del gioco, i Krogan. Il processo in questo senso è molto semplice. Watts e il suo team sottopongono i bozzetti a Casey e agli sceneggiatori, e questi ultimi scelgono quelli più adatti, iniziando a scrivere delle storie attorno alle immagini. Ben presto si rendono conto che sviluppare per ogni razza aliena una versione femminile da affiancare a quella maschile richiederebbe troppo lavoro. La necessità di compensare questa mancanza porterà tempo dopo alla nascita delle Asari, una specie aliena completamente femminile. A circa 3 mesi dall'inizio dei lavori, Casey crea un documento dove condensa una prima bozza della trama frutto dei brainstorming, intitolandolo Master Slaves, letteralmente padroni e schiavi. Riletto oggi, potrebbe essere scambiato per la sinossi di un tascabile di fantascienza di serie C. La storia racconta come un'antica razza aliena ormai estinta, i Nazari, abbia lasciato nella galassia alcuni frammenti della propria avanzata tecnologia che permettono il viaggio interstellare. Il cattivo della situazione è un alieno di nome Saren, alla guida di una razza di creature simili a pipistrelli note come Batarian, e cerca di mettere le mani su questa tecnologia contrapposto dall'eroe protagonista, noto come Capitano Anderson. Il twist finale consiste nella scoperta da parte dell'umanità di essere in realtà una razza schiava, assoggettata dall'antica specie aliena e frutto di ingegneria genetica. Sì, avete capito bene. La prima bozza della trama di Mass Effect non era esattamente materiale da premio letterario, seppure avrete sicuramente riconosciuto alcuni nomi ed elementi di fondo che rimarranno fino alla fine dello sviluppo. A rimboccarsi le maniche è il writer Drew Karpyshyn, conscio che questo canovaccio non sia nemmeno lontanamente sufficiente. Quello che manca è un'ispirazione, un punto di partenza che colleghi tutto. Ebbene, la musa ispiratrice questa volta assumerà le bizzarre forme di un tubo di silicone collegato a un computer. Quello che sentite in sottofondo si chiama KTR Robot e fa parte di uno studio condotto in quegli anni in Giappone dall'ingegnere Hideyuki Sawada, nel tentativo di dimostrare che corde vocali artificiali e una bocca sintetica possano riprodurre la voce umana. Un esperimento che guadagna una grande fama con un video divenuto virale su YouTube e si palesa, grazie a Preston Watamaniuk, durante una riunione di brainstorming, radicando nell'immaginazione del team il concetto di forme di vita artificiali talmente evolute da risultare indistinguibili da quelle organiche. Cercando di allontanarsi dal superato concetto di alieni cattivi, il team immagina un futuro nel quale l'umanità e diverse razze aliene convivono più o meno pacificamente dopo anni di scontri su vasta scala. Una situazione tutto sommato non dissimile da quella della storia contemporanea, meno gli alieni ovviamente. Il twist è rappresentato dal ritorno di una razza sintetica rimasta a lungo nascosta nello spazio profondo e pronta a sconvolgere ogni equilibrio. Scartate le strane creature simili a pipistrelli, i nemici diventano quindi i sintetici Geth. Con queste basi decisamente più solide, la pre-produzione parte ufficialmente e si comincia a lavorare sull'immaginario visivo. Il concept designer Matt Rhodes trova finalmente l'opportunità che aspettava per proporre un immaginario molto diverso rispetto alla fantascienza in voga nei primi anni del 2000, costantemente rugginosa e dai colori spenti. Immagina quindi un qualcosa di diametralmente opposto, fatto di colori accesi e forme aerodinamiche, allungate, sinuose. Che si tratti di edifici, strutture o abbigliamento, tutto sembra essere stato modellato all'interno di una galleria del vento. Sebbene il progetto sia ancora agli albori, quei primi concept art definiscono già molto precisamente i canoni estetici della produzione, che le permetteranno di distinguersi già al primo sguardo. Di certo, non può esistere un immaginario fantascientifico senza un audio credibile. L'audio director Steve Sim prende spunto dai concept art e comincia a lavorare sul suono, e da buon appassionato di effetti pratici cinematografici registra letteralmente di tutto, dal traffico in autostrada fino a una tipologia molto specifica di bidone della spazzatura a prova di orso che si trova nei parchi naturali canadesi. Il cavernoso suono prodotto dall'apertura dello sportello metallico, opportunamente rallentato, diventerà niente meno che il rumore emesso dalla nave nemica Sovereign.
It's a ship! Look at the size of it!
I compositori Jack Wall e Sam Hulick lavorano invece sulla colonna sonora, ispirandosi ai sintetizzatori usati da Vangelis per Blade Runner e al sound della storica band tedesca Tangerine Dream. L'obiettivo è creare musiche che si integrino perfettamente con le ambientazioni e con gli effetti sonori, diventando organicamente parte del paesaggio. A riferimento viene presa una specifica scena di Blade Runner, ossia quella del decollo dello spinner guidato da Guff con Deckard seduto al posto del passeggero. Il modo in cui la colonna sonora si mescola al rumore di fondo della Los Angeles futuristica è proprio l'effetto che desiderano ottenere. La qualità del risultato finale sarà limitata da un mixaggio non eccezionale, ma i temi musicali del primo Mass Effect rimangono ancora oggi apprezzatissimi, soprattutto perché i due successivi capitoli hanno completamente cambiato registro, abbandonando i sintetizzatori in favore di temi decisamente più orchestrali. Parallelamente, il team guidato da Drew Karpyshyn lavora su un sistema di dialoghi a scelta multipla che rappresenti un deciso passo avanti rispetto a quelli visti fino a quel momento nei videogiochi di ruolo, che permetta sia di interpretare il protagonista seguendo un allineamento buono o cattivo, sia di fare in alcuni momenti scelte determinanti, che abbiano effetti non solo immediati, ma anche sulla trama orizzontale e sui capitoli successivi. Definito il funzionamento di base, il team si dedica successivamente a creare un'interfaccia che permetta al giocatore di reagire in maniera rapida e istintiva durante i dialoghi, evitando così lunghe pause che rovinerebbero lo stile cinematografico degli scambi verbali. Dopo mesi di sperimentazione, nasce così un menu circolare, dove le possibili risposte sono collocate secondo una logica ben precisa. Nella parte destra vengono collocate quelle che portano a una rapida chiusura dello scambio, a sinistra quelle dedicate a prolungare e approfondire il dialogo. In alto le repliche più gentili, in basso quelle brusche. Inoltre, il testo mostrato rappresenta solo una traccia rispetto a quanto il protagonista dirà effettivamente, e alcune scelte dialogiche producono conseguenze anche fisiche durante i dialoghi, come il protagonista che improvvisamente sfodera l'arma per intimidire l'interlocutore. Con questa soluzione, BioWare fa fare un enorme salto avanti alla componente dialogica nei videogiochi di ruolo, integrandoli completamente nell'esperienza di gioco e accelerandone il ritmo, rendendoli parte di un'esperienza dal sapore cinematografico. Mentre lo sviluppo procede, i dottori riescono ad assicurarsi un accordo di pubblicazione in esclusiva per Xbox 360, e Microsoft si mette a disposizione nel fornire supporto, sia per la gestione dell'Unreal Engine, sia per portare avanti i lavori sul sistema di combattimento, che fatica a trovare un'identità tra gli scontri a fuoco e l'utilizzo di poteri e abilità. Questo difficile bilanciamento continuerà ad essere una sfida fino all'ultimo, anche a causa della totale inesperienza di BioWare in fatto di meccaniche shooter. E proprio quando tutto sembra andare per il meglio, lo sviluppo di Science Fiction X entra per qualche mese in una pericolosa fase di stallo. È come se i vari team lavorassero all'interno di altrettante bolle, senza sapere cosa stiano facendo gli altri. I primi pianeti prendono forma, il protagonista ribattezzato Shepard in onore di Alan Shepard, il primo uomo nello spazio, ha dei connotati riconoscibili grazie alle fattezze dell'attore danese Mark Vanderloo. i prototipi dedicati al combattimento cominciano a funzionare in maniera rudimentale. Le razze aliene assumono identità più precise, l'adozione dell'Unreal Engine dà i suoi frutti, eppure nessuno sembra avere un'idea chiara della collocazione di tutti questi pezzi. Sembra quasi che il peso dell'ambizione iniziale, quella galassia tanto sconfinata da sfuggire anche all'immaginazione più vasta, stia per schiacciare BioWare. Questo prolungato periodo di incertezze avrà delle conseguenze molto serie sul prodotto finale e causerà diversi tagli in dirittura d'arrivo. A riportare la situazione sui binari contribuiscono sia la leadership di Casey Hudson, sia il lead writer Drew Karpyshyn, che riorganizza la squadra degli sceneggiatori assegnando a ognuno un'area di competenza, come ad esempio le razze, i pianeti, la timeline. Da quel momento, i writer di riferimento faranno anche da consulenti per l'intero team, a disposizione di chiunque abbia bisogno di informazioni sul vasto immaginario. Oltre a creare una coesione essenziale per il team di sviluppo, questa rinnovata struttura enciclopedica darà origine al Codex, una vasta raccolta di testi consultabile in gioco, successivamente molto apprezzata dai giocatori. Con il progetto rimesso sui binari, BioWare si concentra su uno degli aspetti più ambiziosi della visione di Casey Hudson, ossia la libertà di scelta. Per Preston Watamaniuk stanno per cominciare tempi molto difficili. Se da una parte il sistema di dialogo a scelta multipla funziona molto bene sulla carta, gestire le conseguenze dell'allineamento e delle scelte del giocatore è tutta un'altra storia, e sarà proprio il game designer a farsi carico dei moltissimi bivi che la trama di Mass Effect può presentare. Tutto questo già consapevole che il sistema dovrà essere pronto a supportare il proseguimento della trama nei capitoli successivi, ma senza poterne conoscere le caratteristiche o il canovaccio narrativo. L'unica cosa che esiste a questo punto è una vaghissima traccia scritta da Hudson per il secondo e il terzo episodio. Un giorno, Preston entra nell'ufficio di Casey e si sfoga.
Ho creato una lista di tutti i cambiamenti grandi e piccoli che la trama può subire considerando le scelte nei dialoghi, le relazioni, l'allineamento del giocatore. Superati i 700 ho smesso di contare. Sinceramente non ho la minima idea di come faremo a tenere insieme tutto.
Hudson è perfettamente consapevole della situazione, ma sa anche che le scelte sono l'elemento più importante della trama, quello che davvero può contribuire all'evoluzione dei videogiochi di ruolo.
Preston, hai tutto il mio supporto. Sai bene che non ho problemi a dare una mano in prima persona. La direzione è quella giusta. Sono proprio le scelte che renderanno la storia unica. Dobbiamo andare fino in fondo.
Quello che segue è un periodo intensissimo, dove tutti i pezzi dovrebbero andare al loro posto. Ma se da una parte i lavori sulla trama e sulle scelte procedono bene, dall'altra BioWare ha ancora grossi problemi nel settore del gameplay. È solo negli ultimissimi mesi di sviluppo e con importanti contributi da parte di Microsoft nel sistema di combattimento e nella gestione della Unreal Engine che Science Fiction X prende finalmente forma, arrivando in tempo alla consegna solo con enormi sforzi collettivi. E proprio quando la deadline si sta avvicinando, c'è ancora una parte del team, Casey compreso, che si è talmente abituata al nome in codice da volerlo mantenere, se non che esiste una rivista inglese che si chiama proprio SFX. Sarà uno dei dottori, Ray Muzica, a suggerire il nome Mass Effect, riferendosi al grande impatto che una singola persona può avere sui destini dell'universo, ma anche a una tecnologia ben specifica dell'immaginario di gioco. La necessità di chiudere i lavori per la consegna e le difficoltà incontrate lungo lo sviluppo ad ogni modo hanno degli effetti ben visibili nel gioco completo, soprattutto sull'esplorazione dei pianeti, che viene enormemente ridotta rispetto alle ambizioni iniziali e si riduce alla possibilità di esplorarli con un veicolo corazzato, il Mako, e di completare brevissime missioni secondarie. Quando Mass Effect uscirà in esclusiva Xbox 360 nel novembre del 2007, i sentimenti in BioWare saranno inizialmente contrastanti. Privo di tutti gli elementi multigiocatore previsti, con una componente shooter che lascia molto a desiderare, diversi pianeti tagliati e una componente esplorativa che sostanzialmente si basa su tre modelli ripetuti all'infinito, Mass Effect non corrisponde esattamente all'ambizioso sogno di Casey Hudson. Solo col tempo e dopo qualche riflessione collettiva, il team accetta che si tratti letteralmente di un primo passo in un nuovo universo, con tutti i limiti del caso, ma anche con enormi pregi, che finiscono per brillare molto più dei difetti. A risollevare gli spiriti ci pensa il buon successo di vendite, con più di 1,5 milioni di copie vendute nelle prime 6 settimane, e soprattutto la risposta della stampa, che critica le ovvie carenze, ma si concentra soprattutto sul lodare l'incredibile e inedito immaginario, la trama matura, i filmati e la recitazione dei dialoghi in gioco. E soprattutto il profondissimo sistema di scelte che tante preoccupazioni ha dato al team. E proprio qui, la squadra guidata da Casey Hudson comprende di aver in realtà raggiunto gli obiettivi iniziali. Proiettare BioWare in un futuro fatto di totale indipendenza creativa, dare al videogioco di ruolo spunti evolutivi concreti e gettare le basi per una grande saga fantascientifica. Su queste note incoraggianti, dopo una breve pausa si gettano a capofitto sullo sviluppo del secondo capitolo, con una missione ben chiara in testa. Realizzare il sogno senza più compromessi. E qui si chiude la prima parte della storia di Mass Effect. Nella seconda parte andremo alla scoperta dello sviluppo dei due sequel che compongono la trilogia originale. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi invito a seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Se invece volete darmi pareri o titoli di videogiochi che vorreste vedere trattati in futuro, mi trovate su Instagram come Storie di Videogame, oppure potete scrivermi per email all'indirizzo storiedividogamepodcast@gmail.com. Alla prossima puntata!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.